Dunque, buonasera, credo che si possa iniziare. E innanzitutto grazie per essere qui con noi in una giornata come questa, di ghiaccio, neve e freddo. Benvenuti, a questo nostro quarto incontro di, Le parole e il silenzio, un ciclo che abbiamo, chiamato, in questo modo, per una grande, ambizione. Non sappiamo poi se, ci siamo riusciti e se ci riusciremo, anche oggi, però, le parole e il silenzio perché non vogliamo, come in tanti incontri, semplicemente scaricarvi addosso le nostre valanghe, di chiacchiere, ma vorremmo anche, riuscire a regalarvi, qualcuna, di quelle parole che magari hanno un loro peso, un loro significato, parole che magari emergono dal silenzio, che possono tornare, al silenzio, parole che, possono accompagnarvi anche nel vostro ritorno a casa e magari scavare qualcosa dentro. Sarà questo incontro, di un ciclo, che abbiamo pensato sulle orme di Tiziano Terzani. Scrittore, giornalista, uomo che noi abbiamo sentito, profondamente vicino a noi, come un nostro amico. Un ciclo che, ha toccato, temi, cari, a Tiziano, temi, che comunque noi in qualche maniera, abbiamo sentito, nostri. Abbiamo parlato dell'impegno per la pace, parlato della tensione, e in direzione di certa spiritualità, abbiamo parlato della vita nella malattia, oggi si parla di viaggio. E cercheremo magari di capire insieme, che cosa sia il viaggio, quali significati profondi può avere il viaggio, come ci può cambiare il viaggio. Prima di tutto forse cercheremo anche di capire che cos'è veramente, il viaggio, una parola molto usata, molto forse anche abusata in, questi tempi, no? Si scrive, si parla, si legge, molto, di viaggio, forse magari appunto certe volte, usiamo questo termine per indicare, cose che non sono propriamente viaggio e magari, non lo usiamo quando il viaggio c'è davvero. Mi viene in mente, per esempio, di dire già da subito che il viaggio sicuramente, se è vero viaggio, non è mai turismo. Il viaggio quasi mai non è una fuga, è una fuga. Il viaggio a volte può coincidere, o meglio, può non coincidere, con uno spostamento fisico, come forse vedremo, successivamente nel corso della nostra chiacchierata. Io credo che tutti noi, oggi siamo qui perché almeno una volta nella vita abbiamo sentito quello che un grande, poeta giapponese, era anche un monaco zen, si chiamava, Basho, e che, viaggiava, un monaco che viaggiava per tutto il Giappone con i suoi sandalini, di paglia, sentiva quello che poi ha espresso in queste parole che vi leggo. A mia volta sono stato tentato dal vento che sposta le nubi, colmo, come ero da tanto tempo, dello stesso desiderio di errare anch'io. Credo che tutti più o meno si sia sentito almeno una volta questo desiderio, questa tentazione. E poi magari si sia scoperto anche che il viaggio appunto non è soltanto andare, ma è anche qualcosa che ci muta profondamente, può essere maturazione, cambiamento, disseppellimento di qualcosa che abbiamo nel cuore e nella testa. Di questo andiamo a parlare e ovviamente lascio la parola a Massimo che come sempre ci introdurrà i nostri ospiti. Vorrei semplicemente regalargli altre 3 righe di un altro nostro grande scrittore, perché penso che proprio queste 3 righe che ora vi leggo possono essere un po' il punto su cui andiamo a snodare tutto il nostro discorso successivo. Le parole sono di Tabucchi. Io le ho intercettate sulla Repubblica di qualche mese, fa. Lui parlava delle isole dove ha lasciato il cuore, un pezzo di vita, isole che ha raccontato spesso nei suoi libri, le Azzorre, ma penso possono valere per qualsiasi luogo veramente nostro. Lui diceva, un luogo non è mai solo quel luogo siamo un po' anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno per caso ci siamo arrivati. A te Massimo.
Grazie Paolo, buonasera anche da parte mia. Quando abbiamo cominciato a progettare questo percorso di incontri che ci ha accompagnato durante quest'anno, siamo partiti da una visita che era necessaria, che ci ha dato la spinta, la voglia, il coraggio per andare avanti. Siamo andati a incontrare Angela Terzani e credo che poi per una serie di concorsi del destino, Angela doveva venire al primo incontro, invece aveva febbre alta, non è potuta intervenire, questa figura che ci ha accompagnato per tutto l'anno da lontano, perché poi non ci scrivevamo mail, ci raccontavamo come erano andati gli incontri, viene oggi a sancire la conclusione di questo percorso. E quindi è veramente con grande gioia che abbracciamo Angela Terzani. Avevamo bisogno di qualcuno che ci parlasse di tanti viaggi, di tanti tipi di viaggi. E allora questa persona che avremmo individuato ha viaggiato lontano. Tra l'altro ha scritto un libro che si intitola Il giro del mondo in aspettativa. Ha viaggiato vicino. Il suo ultimo libro di buon passo è il racconto di un viaggio che si articola tra la Val Tiberina e il Casentino. E ritiene che una delle funzioni più importanti sia viaggiare di fantasia, con la creatività. Faceva proprio al caso nostro, è una psicoterapeuta nella vita, ma anche viaggiatore e scrittore, Andrea Bocconi. Cominciamo da Tiziano Terzani. In questo ciclo di incontri noi abbiamo dedicato il tema e il punto di partenza alle riflessioni di Tiziano. E poi siamo andati per conto nostro, con estrema libertà. Ci piaceva che lui avesse un po' dettato il titolo e poi abbiamo svolto a modo nostro. Ma per parlare del viaggio è necessario partire da Tiziano Terzani e dal suo modo di viaggiare. La prima cosa che vorrei domandarti, Angela, quasi come se tu ci parlassi in questo caso, solo in questo caso, poi parlerai come Angela, ma come portavoce ufficiale di Tiziano Terzani, alla domanda che cosa vuol dire, cosa significa nella tua vita viaggiare, Tiziano cosa avrebbe risposto?
Lui ha sempre detto che lui si sente, sì. che adorava viaggiare e con questo non ha spiegato granché. Mi piaceva moltissimo partire per qualcosa di nuovo. Credo che era un uomo molto irrequieto, non è che lo credo, non so che lo era. E che partendo, come si dice, soddisfaceva un po' questa sua inquietudine di trovare qualcosa. Aveva un senso molto forte che il mondo è enorme, le cose che da imparare sono tantissime, quelle da sapere sono tantissime. E che non faceva in tempo, che stando fermo avrebbe perso moltissimo. Allora partire lo metteva in questa condizione di esplorare. Per lui credo che era, diceva che se moriva, lui voleva sulla sua tomba, voleva solo la parola viaggiatore, le date e viaggiatore. Allora io credo che viaggiatore vuol dire esploratore, uno che conosce, uno che viaggia per conoscere, uno che viaggia per imparare qualcosa di nuovo, ma lo riporta a casa. E lui, il suo modo di riportarlo a casa era di scrivermi nei giornali, di scrivermi negli articoli, nei libri. Diceva sempre che se fosse nato alcuni secoli fa ricco, mettiamo a Firenze, un fiorentino ricco, sarebbe andato in Oriente e avrebbe scritto lettere a casa, essendo nato invece a Firenze, ma nel Novecento, povero, è andato lo stesso a viaggiare come giornalista e invece di lettere ha scritto articoli e libri. Il suo viaggiare era sia la soddisfazione di della curiosità proprio di vedere coi suoi occhi. Lui aveva una grandissima biblioteca che si è messo insieme da solo, cominciando dal primo libro fino all'ultimo, erano 9.000 alla fine, una grande biblioteca asiatica di molto valore. E, però non è che passava tempo a leggere i libri, li aveva lì. Da ognuno prendeva qualcosa, da ognuno capiva quindi ognuno sapeva di cosa trattavano, ma non li leggeva tutti. E li usava per viaggiare meglio. Diceva che i libri erano i suoi migliori compagni di viaggio. Restavano zitti, questa era una cosa importante, però quando gli chiedeva qualcosa rispondevano. Allora il viaggiare era proprio anche per soddisfare questa curiosità grandissima degli occhi, di vedere come è fatto il mondo, è fatto in modo diverso, e come sono gli odori, come sono i vestiti, come la moda, come sono le tradizioni, proprio una grande curiosità verso l'esterno, adorava proprio il mondo così nella sua diversità. E il secondo, e poi da questo poi è nato un viaggiare sempre per vedere, sempre per curiosità, ma per capire, e per capire anche che cosa c'era di valore, di valido, cosa che potevamo imparare da questi viaggi, da questi altri popoli, cosa che lui poteva imparare e cos'è che andava lasciato, che andava lasciato così com'era, che non fosse, non era bello sapere che c'era questa diversità nel mondo. A lui piaceva enormemente il mondo nella sua diversità, siccome non aveva, era molto coraggioso in tutti i sensi, in quello fisico e quello anche morale, lui non aveva paura del diverso. Lui vedeva gli altri e vedevano quello che mangiavano gli altri, quello che pensavano, quello che giudicavano, magari che pensavano che era sbagliato quello che lui faceva. Non aveva paura di questo. Gli piaceva, voleva che il mondo rimanesse diverso. Non era il turista per dire che voleva l'albergo sempre uguale, con il bagno sempre al solito posto e la colazione sempre fatta in quella maniera. Gli piaceva la diversità. Allora, in fondo, in una parola, non so, forse viaggiare per conoscere la vita, per conoscere il mondo, per conoscere proprio il creato. E da lì poi vedere cosa poteva trasmettere cosa a se stesso e agli altri.
Come viaggiare? Non ti chiedo cosa metteva nella valigia, ma che cosa per lui era essenziale per essere un buon viaggiatore? In che modo doveva viaggiare?
Ma poche cose in verità, aveva pochissimo bagaglio sempre. Infatti quello che la gente dice, come faceva a essere sempre, era sempre, si vestiva fin da subito di bianco, perché non voleva distinguersi negli anni 70 dai militari americani che erano vestiti di khaki, no? Di color khaki nelle loro uniformi, e lui all'inizio doveva andare alle guerre, nella guerra di Indocina si vestiva di bianco. E poi ha scoperto che questo bianco si addiceva moltissimo al clima, al caldo, ed era sempre pulito, però la gente diceva come fa, ma lui trovava qualcuno per strada che gli regalava i suoi vestiti, ne aveva pochissimi e li erano sempre puliti, era anche quello un modo per entrare nella vita del posto. E poi aveva la sua macchina da scrivere, che all'inizio era la lettera 22, i fogli, e una macchina fotografica, e poi sempre un libro, due libri o qualche libro che gli raccontavano quello che lui non sapeva di quel posto. Cioè lui credeva molto nell'importanza della storia, che non si può essere catapultati in un posto e poi cominciare da lì. Bisogna sapere cosa era successo prima, cosa hanno gli antecedenti. E viaggiava molto volentieri con i libri di altri viaggiatori prima di lui, anche di un secolo prima, non importa, e andava un po' sulle tracce di loro per vedere cosa avevano visto loro, cosa c'era ancora e cosa si era sviluppato e come si era sviluppato. Così, poche cose, gli bastava alla fine uno zaino.
Quando si parla di due persone che vivono insieme, che si amano, penso che la frase compagno di viaggio sia la più bella, e nel vostro caso varie volte. In che modo tu accompagnavi e hai accompagnato il viaggiare di Tiziano?
Innanzitutto stando ferma. semplificato, ma è vero, quando lui partiva io stavo ferma, perché qualcuno ci doveva stare ferma a casa con i bambini, eccetera. E poi lui però tornava da questi viaggi e diceva: guarda, era fantastico, devi andare anche te. E io a volte dicevo: andiamo insieme. No, diceva, è molto più bello quando se vai da sola, è più interessante. E lì io non ero proprio esattamente come lui, mi faceva anche paura a volte, però andavo ed era vero, era bello, era interessante viaggiare così. E credo che in fondo abbiamo anche fatto vari viaggi, molti viaggi sempre insieme, ma questo era lui che viaggiava e io che lo seguivo. Io sapevo che non c'era la possibilità di contraddire niente. Quando lui voleva mangiare cinese, io non potevo dire però io voglio mangiare indonesiano, no. Sì. Era lui che viaggiava e io andavo dietro, anche nelle maniere, nei posti più difficili. Però là dove eravamo compagni di viaggio era che di tutto quello che si vedeva e di ne parlavamo. E io avevo occhi diversi dai suoi, chiaramente. Lui vedeva molto certo tipo di cose più politiche, più di quel tipo, io vedevo altre e lì ci integravamo, lì lui era interessato, si divertiva a vedere cosa vedevo io. E questo era per me una soddisfazione, altrimenti mi sarei sentita proprio sola come un appendice. E in questo senso abbiamo viaggiato anche quando stavamo fermi, cioè nelle città come Pechino, Tokyo, posti così nuovi. Siamo arrivati a Pechino nel 79, che eravamo tra i primissimi a vedere la Cina comunista. Allora era tutto un indagare, lui a suo modo, io non altro. E poi ci stavamo sempre a parlare, a confrontare quello che avevamo visto. In questo senso, infatti, vivere a Pechino era in sé un viaggio, non era un viaggio, non ci muovevamo, ma era in sé un viaggio. In questo senso, abbiamo viaggiato insieme, sì, eravamo compagni di viaggio in varie maniere, non sempre nel viaggio. Senti rimbombare? No? No.
Mentre noi viaggeremo con le parole, voi potrete farlo anche con le immagini che documenteranno via via il nostro percorso che ci porterà in tante parti del mondo. I viaggiatori fatalmente poi si incontrano per voglia, per destino, per chissà cosa, e comunque riescono a fare dei posti più impensati. Andrea Bacconi ha incontrato nei suoi giri intorno al mondo Tiziano Terzani. Come è avvenuto questo incontro, Andrea?
Intanto devo dire che sono proprio contento che tu avessi la febbre al primo incontro quando non c'ero io, perché è bellissimo trovarsi qua insieme stasera. È come se si chiudesse un cerchio che è cominciato. Io a Hong Kong nel 1985, io ero andato in un'agenzia di viaggio dicendo: vorrei andare in India e in Thailandia dove ho degli amici e vorrei stare fuori 3 mesi. Avevo preso un periodo di aspettativa, libero dal lavoro che facevo, e la signora dell'agenzia di viaggio mi disse che era un'amica e mi disse: ma ti costa questa cifra? Se mi dai 200.000 lire in più ti do il giro del mondo valido un anno. E io dissi: lasciamoci pensare. Sì. E partì quindi per questo giro, che aveva questa caratteristica poi di non poter mai tornare indietro, no? Si viaggiava dall'Occidente verso l'Oriente senza mai tornare indietro. Avevo letto il libro di Tiziano, La porta proibita, dopo che era stato espulso dalla Cina, dopo che eravate stati espulsi dalla Cina, dopo che era stato imprigionato, no? E era un libro che mi aveva interessato molto. Io tra l'altro mi ricordo che in quel periodo lì leggevo i reportage di Tiziano, anche dalla Cambogia, quelli che veniva su Repubblica, quindi mi ero molto incuriosito. Arrivato ad Hong Kong, presi l'elenco del telefono di Hong Kong, trovai il numero, telefonai e Tiziano disse: solo gli italiani fanno queste cose. Mi presentai a casa loro e poi fu un incontro anche breve, perché poi Tiziano c'aveva da andare, quindi rimasi a cena ad Angela, che mi invitò, rimasi a parlare con Furco, che era un ragazzino che si interessava di psicologia, eccetera. Quindi è nato questo primo contatto. Forse 15 anni dopo, leggo che Tiziano e Angela passano l'estate a Orzigna, in questo posto, nella montagna pistoiese, e io avevo scritto un piccolo libro che era stato pubblicato in Indonesia, in inglese, Le cose bizzarre. Passai, lasciai questo libro, non c'era nessuno, con due righe di ringraziamento per quell'antica ospitalità, mi pareva una cosa. Un anno e mezzo dopo mi arriva una cartolina scritta fitta fitta, che non riuscivo quasi a leggere, la giravo da tutte le parti, ed era di Tiziano Terzani, che diceva: ma vorrei conoscerti. E la prima volta che sono andato a Orzigna sono rimasto, mi pare, 9 ore a parlare di seguito, e sono rimasto lì a dormire. Quando vado mi invitano sempre, c'è questa tradizione. E quindi è stato un incontro che poi si è ripetuto nel tempo, e sempre in posti diversi. Anche qua, anche questo è un posto imprevedibile, no? per me, per incontrarsi. C'è sempre questa caratteristica dell'imprevedibilità, del cosiddetto caso, che mi interessa molto vedere come le vite si incrociano. Poi ci fu il periodo in cui Tiziano stava in India e lo stanò la guerra in Afghanistan, no? Lo stanò l'indignazione. L'indignazione per i bombardamenti, e scrisse quell'articolo, Una buona occasione, se non sbaglio era il titolo, e suscitò un putiferio, semplicemente perché non era schierato in una maniera assoluta, a me sembrava un articolo di assoluto buonsenso, tutt'altro che rivoluzionario. Era un articolo in cui si parlava semplicemente del bisogno capire la mente, le ragioni, il modo di vivere degli altri, no? Diceva questo, e riportava il famoso esempio di San Francesco e il sultano, no? E la conseguenza fu un putiferio, per cui per un periodo ci fu, che credo che prese di sorpresa Tiziano, perché in quel periodo lì poi eravamo in contatto, ci sentiva, e quindi in quel periodo lì ci fu anche vicinanza. Mi ricordo una divertentissima telefonata da New York, in cui Tiziano diceva: secondo te qual è la diagnosi psichiatrica per la fallaci? Io facevo: ma ci andrei pianino, perché sono sicuro che ti scatena un nugolo di avvocati che ti levano anche la casa, senz'altro. Quindi ci sono stati questi circuiti fino. E poi io devo dire che devo molto a questa famiglia, perché quel piccolo libro, Terzani disse: con chi l'hai pubblicato in Italia? Io dissi: con nessuno. Lui disse: ma farò una mossa. E si fece mandare il manoscritto. E qua c'è una cosa che voglio sottolineare. Non è che disse: manda il manoscritto al mio editore, darò un colpo di telefono. Si fece mandare il manoscritto, lo imbustò, lo portò alle poste, alle piastre, e lo mandò personalmente all'editore. No? Secondo me sono queste cose che fanno la differenza nei rapporti fra le persone. Un mese dopo l'editore l'aveva accettato, e da allora pubblico con questo editore. Infatti una volta che presentavo Tiziano mi fece diventare violetto di vergogna, perché disse: ora io presento lui, e mi cominciò a fare reclame sui libri. Quindi c'è stata questa serie di incontri. L'ultimo, io credo molto in questi incroci del destino curioso, l'ultimo libro era uscito, che fra l'altro non gli era piaciuto, l'ultimo libro, che era appunto questo che raccontava questo genere del mondo, era uscito il 21 di marzo. Io ero lì alla casa editrice a fare le cose che ci sono da fare quando esce il libro, e arrivò una telefonata di Tiziano in quel momento, perché usciva un altro giro di giostra, no? In quel momento lì. Per cui poi ci siamo visti in aprile, no? Poco prima che morisse Tiziano, no? Quindi c'è stata tutta una serie di incontri concentrici, che credo che tuo figlio chiami l'organizzazione, no? Quando si scopre che senza saperlo si fa parte della stessa organizzazione, per affinità che neppure noi capiamo.
Certo. E la parola incontro credo che sia proprio quella che sta meglio e più vicina alla parola viaggio. A questo incontro di oggi partecipano, oltre a Tiziano, altri tre invitati che non sono presenti, ma che ci porterà Paolo e che ci aiuteranno a alimentare la nostra discussione.
Allora, sì, sono ovviamente tanti i motivi per cui si viaggia, li conoscete, li sospettate, si può viaggiare per avventura, per irrequietezza, per noia, per lasciare qualcosa o per trovare qualcosa, per scoprire qualcosa di nuovo o per ritrovare ovviamente quello che si era già perso e lasciato alle nostre spalle, e ovviamente anche per tutti questi motivi insieme. Io ho provato a immaginarmi i motivi per cui Tiziano Terzani viaggiava, e ho accostato, diciamo, i suoi viaggi ad alcuni personaggi a me cari che in qualche maniera mi ricordano, mi richiamano degli aspetti del viaggio di Terzani. E il primo è questo signore qui, credo che diversi di voi l'abbiano incrociato nelle varie letture, si chiamava Bruce Chatwin, ed è un personaggio, uno scrittore soprattutto, che mi sembra ancora di vedermi davanti, con il bermuda quasi da ufficiale inglese, con lo zaino leggero sulle spalle, ecco, più o meno così. E con la sua voglia immensa di andare sempre via, di stare sempre in movimento. Questo signore, questo scrittore, è una persona che ci ha portato nelle nostre case, nelle nostre librerie, nella nostra testa, tanto mondo. Ci ha raccontato la Patagonia, forse grazie a lui è diventata anche un mito letterario abusato, ci ha portato i deserti australiani con le vie dei canti degli aborigeni, ci ha portato in Afghanistan prima del macello che noi tutti abbiamo purtroppo per anni seguito sui telegiornali. E mi sono chiesto cioè, quale tipo di viaggio fosse quello di Bruce Chatwin. Un libro, un titolo ce lo dice, bellissimo come titolo, L'anatomia dell'irrequietezza. Bruce Chatwin è stato l'uomo, il viaggiatore, lo scrittore irrequieto, un po' come ha detto anche la di Tiziano. La persona a un certo punto ha tagliato con la sua vita precedente di rispettabile e conosciuto consulente per la casa d'aste Sotheby's, ha preso un volo e non si è più fermato fino a che ha vissuto. Ha sempre avuto lo sguardo della persona che voleva guardare oltre il posto dove era già arrivato, no? E forse per questo, più di tanti altri, più anche di me sicuramente, ha capito che la vita dell'uomo è sempre fatta di movimento, di incontro, di scontro di popoli. Delle pagine di Chatwin, probabilmente le più belle sono quelle che mettono in relazione la vita dei popoli sedentari, dei popoli di città, con la vita dei popoli nomadi, uno scontro di civiltà di cui noi abbiamo poca cognizione, poca conoscenza, ma forse la storia del mondo ha girato molto su questa differenza tra chi ha vissuto nelle città e magari ha scritto libri, oltre che costruito edifici e lasciato segni visibili della loro civiltà, e chi invece, e sono tanti popoli, non ci ha lasciato quasi storia o ha lasciato soltanto civiltà come segni tracciati sulla sabbia, perché non ci hanno lasciato libri, non ci hanno lasciato mattoni e la terra l'hanno voluta soltanto per attraversare e non per coltivarci sopra o costruirci sopra qualcosa. E di questo noi dobbiamo essere cari a Bruce Chatwin, non è soltanto una cosa da, come dire, da addetti ai lavori, da studiosi di civiltà. Io penso che di questo uomo irrequieto noi tutti dovremmo portarci almeno una domanda, che è la domanda che è il titolo di un altro suo libro bellissimo, di questo nomade tra i nomadi. Lui si chiedeva e chiede a tutti noi: che cosa ci faccio io qui? E questa domanda la dovremmo avere anche dietro casa, appena si esce, non so, per andare nelle nostre piazze, nelle nostre vie.
Bruce Chatwin, viaggiare spinti dal bisogno di capire il senso, no? E mossi da una grande irrequietezza. A te, Andrea, che cos'è che ti ha spinto a staccare tutti questi biglietti aerei, a muoverti in giro per il mondo? Qual è la molla che ti ha portato a viaggiare?
Ma io sono figlio di un marinaio. E in casa mia si diceva le valigie sono sempre calde, non si raffreddano, non fanno in tempo a raffreddarsi. Quindi la cultura del viaggio ce l'avevo presente, era sempre una cosa accettata. Se avessi detto vorrei il motorino si doveva discutere, ma se dicevo vorrei andare a imparare l'inglese in Inghilterra mi dicevano subito di sì. Il perché, mi chiedo una cosa, perché non si chiede a chi resta a casa perché resta a casa? È come se fosse sempre chi parte che deve fornire delle spiegazioni. Questo movimento dell'andare è quello del cucciolo curioso. E l'imprinting di questo movimento è quando riusciamo a appoggiarci mani e piedi in terra, a gattonare, e si fa la prima esplorazione dello spazio, che fra l'altro è importantissima per l'organizzazione del linguaggio. Quindi è curioso, no? Che esplorare lo spazio ci serva a fare un ordine mentale, a scandire il tempo, lo spazio e l'organizzazione mentale. E che movimento fa il bambino? Fa un movimento di andare e tornare, no? Di allontanarsi quel tanto e immediatamente vedere il punto di riferimento, la madre, dov'è, no? Quindi questo movimento qui, secondo me, è un movimento che qualsiasi animale sano ha, questo movimento esplorativo. Poi è chiaro che c'è una patologia del viaggiatore, perché quanti ne abbiamo incontrati che viaggiavano in modo coatto, no? che non si fermavano mai, che potevano resistere solo quel tanto fino a che l'illusione di essere a Shangri-La non casca di fronte alla prima giornata di noia, al primo incontro sgradevole, a un furto, a un piccolo episodio di sgradevolezza, e allora si deve andare in un altro posto, no? Quindi non è che non ci sia anche una patologia del viaggio, però mi preoccuperei di più se uno non si volesse muovere, ecco. Io ho due bambini piccoli e mia figlia, quando aveva 4 anni, decisi di portarla con me negli Stati Uniti. Io andavo a fare delle competizioni sportive, e però eravamo vicini a Disneyland, e quindi dissi, mi sembra l'occasione della vita. Quindi lei aveva 4 anni, disse: Martina, vuoi venire? Insomma, la domanda era un po' astuta, neanche tanto: vuoi venire a Disneyland con babbo? e lei ovviamente disse subito di sì. Poi Francesca, mia moglie, si preoccupò, disse: ma a parte il fatto di vedere come funziona, va bene, dice, facciamo finta che mi fido, ma come si troverà lei a fare un viaggio di questo genere? Allora gli disse: senti, ma sai che sono 11 giorni, sono tanti, sono 11 notti senza la mamma, sei proprio sicura? Lei si mise a pensare e disse: mi ci vorrà una valigia grande. Disse: test del DNA superato.
Allora, dovremmo vedere il tuo viaggio, avere anche un po' di invidia. Stati Uniti, Tahiti, Isole Fiji, Australia, Giappone, Indonesia, Thailandia, India. Allora, chi lo può leggere c'ha il libro. Ci puoi scegliere da tutto questo anno in giro per il mondo un alto e un basso, un momento in cui hai detto: ecco, sono a casa, ho trovato quello che cercavo, e un momento invece in cui avresti voluto che il giro aereo potesse anche ritornare a destinazione di casa?
Ma mi viene in mente un bel 40 di febbre a Kyoto da solo e con l'impressione di dire: ora se muoio qua a Kyoto non lo saprà mai nessuno, non mi troverà. E feci tutto tutta una fantasia estremamente drammatica in cui scrivevo lettere di addio colto da improvvise malattie in Giappone. E poi il Giappone è un posto, Angela ha scritto un libro molto bello sul Giappone, molto, molto critico, ma molto bello. È un posto in cui ci si può sentire soli come nessun altro posto al mondo, secondo me, perché c'è un'estraneità talmente profonda, anche laddove sembra rincrociarsi, ed è proprio una bella iniezione di solitudine profonda, no? Mi ricordo. E poi ricordo invece alle Figi, le Figi sono una destinazione. La persona dell'agenzia di viaggi mi disse: sei in uno dei posti più lontani, per cui se perdi il biglietto alle Figi ti costerà 3 volte il biglietto che ti ho venduto io tornare a casa, per cui ero terrorizzato con questo biglietto. E ci sono un sacco di resort turistici alle Figi, molto di lusso. Io trovai che si poteva, c'erano delle isole in cui bisognava chiedere un permesso per andare, le Yazawa. Quindi non chiesi il permesso e andai al porto da cui partivano le barchine per queste isole e fermai uno di questi marinai e dissi: vorrei andare in una delle vostre isole. Quale? Quella dove stai te. E disse: posso trovare da dormire? Dice: sì, puoi stare con la mia famiglia, devi adattarti. Dico: benissimo. E andai in quest'isola in cui ero l'unico occidentale, probabilmente da parecchio tempo, e cominciai a vivere la vita della comunità delle Figi, quindi non solo andando a pescare, ma per esempio la domenica rigorosamente dovevo andare a queste messe nella piccola chiesa protestante in cui c'era sull'altare un grosso polipo che mi incuriosì enormemente, ed era l'animale tabù di quell'isola. Cioè, era quello che non si mangia in quell'isola e che protegge l'isola. E poi avevo proprio la sensazione, a un certo punto il patriarca della famiglia mi disse: perché non resti qui? Dice: guarda, io non vado più a pesca ma mangio pesce tutti i giorni, qualcuno che me lo porta lo trovo sempre. E disse: già, perché non resto qui? Questi momenti in cui uno ha l'impressione di un posto dove si potrebbe veramente scomparire, che è uno dei fascini del viaggio, lo scomparire, no? Lo sparire così, dissolversi e cominciare dall'altra parte con un altro nome, un'altra identità, un'altra storia da vivere, no?
Ci sono tante motivazioni per cui si viaggia e tanti luoghi dove c'è da scoprire qualcosa che l'uomo ha lasciato, delle culture, delle tradizioni, della storia. Il tipo di viaggio che vorremmo raccontarvi adesso invece è un viaggio verso un luogo dove non c'è niente, quindi non cercare qualcosa ma cercare il niente, il viaggio nel deserto. Noi abbiamo cercato oggi anche di raccontare alcune storie di viaggi e ci affascinava molto questa idea del deserto. Massimo Schiavo è qui a raccontarci questa sua esperienza. Massimo da 10 anni, tutti gli anni, più volte, sente bisogno di andare nel deserto algerino. E la prima cosa è proprio la più inevitabile: cosa ti ha spinto verso il deserto?
Beh, devo dire che la cosa che mi ha spinto verso il deserto sono state le fotografie. Ho visto delle fotografie di un viaggio, di una persona, di un amico che era stato a fare un viaggio. Io quando ho visto quelle foto ho detto: lì ci devo andare. Ed è successo che l'anno dopo, con organizzazione zero, mi sono comunque trovato nel porto di Genova per imbarcarmi con un gruppo che non conoscevo per andare a fare questa avventura. Ecco, la molla è stata sicuramente quella.
Che cosa hai trovato nel deserto?
Ecco, sì, da allora sono passati 15 anni e più o meno ogni anno io trovo il modo di andarci, ultimamente anche più volte all'anno, no? Perché adesso con Romena stiamo proponendo questa idea, no? di deserto, di fare un viaggio esperienza di deserto, no? Di Essenzialità. Ma me lo sono chiesto tante volte, ho letto anche tanti libri di tanti viaggiatori, è un po' difficile, no? Provare a fare una cornice al vuoto a questa cosa. Dico subito una cosa che che mi conforta molto quando torno con un nuovo gruppo, torno con le persone
a incontrare quelle...
Io credo che esista un richiamo del deserto ed esista, e tutti in qualche maniera lo si può percepire questo, insomma, no? Esiste un fascino del vuoto e del silenzio. Secondo me perché sono due elementi che sono presenti nella persona. Poi chi più chi meno magari tende ad allontanarlo, a non vederli, però noi abbiamo questi elementi dentro e alle volte risuonano così forte che ti fanno partire, ti fanno proprio avere la voglia di andare a vedere questo posto. E quello che è successo a me, e credo che anche quello che succeda alle persone che decidono di fare questo viaggio, perché in fondo se lo chiedete non è che do molte informazioni, si va nel deserto, insomma, no? Ok, e poi ne parliamo, insomma.
Ecco, le foto che state vedendo sono tutte foto che ha fatto Massimo durante i suoi viaggi. Ci sono alcune foto in cui si vede una enorme distesa bellissima di dune e magari c'è un puntino piccolino che è una persona, magari del tuo gruppo, che sta esplorando il deserto. Allora io vorrei che ora tu provassi a farci sentire come si sente quella persona in quella condizione, lì in mezzo a quell'immensità.
Sì, allora, è difficile trasferire una sensazione, è difficile. Guardate, io credo che non siamo in grado, no, di concepire l'infinito, no? Perché siamo limitati e abbiamo bisogno di una misura. Però credo che il deserto, secondo me, un deserto grande come quello del Sahara, poi proprio è per noi l'infinito tangibile, insomma, no? Perché sia quello che pesti con i piedi, sia quello che hai sopra la testa, è veramente una cosa che non ha limiti, insomma, no? Non li vedi. Quello che senti, finalmente ti senti veramente molto piccolo. Il deserto è stranissimo perché è una finestra sia spaziale che temporale formidabile, a mio avviso, no? Perché è spaziale per via proprio dell'immensità, ma anche temporale, cioè è terra nuda senza humus. Alle volte si raccolgono per terra insieme ai sassolini, si raccolgono delle punte di freccia, oppure anche dei resti di pestelli, oppure si trovano anche dei graffiti rupestri. È incredibile, stai camminando sullo stesso terreno dove hanno posato i piedi i tuoi antenati 5.000, 7.000 anni fa, insomma, no? Quindi questo è sconvolgente. Ti lascia senza parole, insomma, no? Quello che sento io è che ti fa sentire un granellino di sabbia, ti fa sentire veramente rispetto all'universo, no? Come diceva una teologa, diceva che là si accetta di essere un punto nell'universo infinito, insomma, no? Si accetta e senza discussione, insomma, perché veramente, veramente uno nel deserto possedere qualcosa, anche il proprio ego, non ha proprio senso, perché non c'è niente che lo riflette, non c'è niente. E quindi la cosa bella che succede, no? Uno potrebbe pensare che si sente perduto in quella situazione là. Invece io, ma lo verifico sempre ogni volta, mi sento in pace, ci si sente in pace. Viene da arrendersi a questo. E quindi, in fondo, vedi che il deserto, a me è sempre questa immagine, ride di te. Perché ride di te e dei tuoi piccoli problemi sei per il deserto, come la durata di una scia di una stella cadente, che tra l'altro se ne vedono anche molto nel deserto. E quindi veramente poi abbandoni tutto, liberi. Tra l'altro succede una cosa che io augurerei a tutti, quello di sentire la testa che si svuota, perché noi siamo pieni di tutto, siamo pieni di anche se tentiamo di vivere il più in maniera più sana possibile, siamo pieni di moltissimi input, no? Per cui capita veramente di assaporare 10 giorni in cui si stacca completamente, insomma.
Ecco, Massimo, questi viaggi vengono compiuti in gruppo, voi li fate con, accompagnati da Tuareg, con le tende, e quindi vi muovete poi con le jeep nel deserto, e siete una comunità di 10-15 persone che vivono questa esperienza senza potersi lasciare un secondo, cioè stando sempre insieme, senza telefonini, persone che non si conoscono e che sono costrette a coabitare costantemente. Ecco, questo già ci dà la dimensione di un modo di vivere sociale un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Che cosa succede nell'ambito di questi gruppi? Qual è la dinamica di gruppo in questo viaggio?
Bene, un'altra scoperta che si fa subito è che nel deserto non ci sono porte, non ci sono camere singole, doppie, non esiste questo, no? E quindi la vita comunitaria è per forza di cose, insomma, diciamo così. E quindi veramente si condivide dal momento in cui si esce dal sacco a pelo e si vede le facce assonnate che abbiamo, no? Fino alla sera quando si nuovamente, insomma, no, dopo essere stati assieme una giornata, ci si mette di nuovo a riposare. E magari anche la notte troviamo il modo di dormire anche affiancati, fuori dalle tende, perché viaggiando in autunno, in primavera, le notti sono miti, insomma, e quindi vale assolutamente la pena guardare le stelle, insomma, fin tanto che non ci sia dormito. Ma io credo che un po' a tutti sia capitato di viaggiare in gruppo. Credo che ci sia modo e modo di viaggiare in gruppo, no? Nel senso che bisogna anche porlo un po' come valore, no? Sentirlo un po' come valore, quello di condividere un'esperienza. Devo dire che anche qua è sempre il deserto che fa la parte principale, perché essendo un viaggio, un ambiente che non distrae, che non ci dà tante scelte, no? Ci dà la scelta quella dell'essenzialità. E quindi questo è bello, serve proprio da portare più spesso ad esempio, no? Io noto questo, che le persone quando sono più tranquille, più calme, meno sollecitate da tante cose di cui lì sicuramente si può fare meno, sono quello che viene fuori dalle persone, viene fuori il lato più bello, secondo me, viene fuori il lato più pacifico, più disteso, e anche maggiore attenzione. Io rido di una cosa che ogni volta cambiano i partecipanti che vengono in questo viaggio, e ogni volta mi dicono, dei Tuareg che mi dicono, che ci accompagnano, che sono persone stupende, mi dicono: incredibile, io ho pensato che aveva voglia di un'arancia, è arrivato Ibrahim e mi ha portato un'arancia, oppure questo è successo per l'acqua, oppure è successo per stavano montando le tende, una non riusciva a piantare un picchetto, è arrivato lì, insomma, qualcuno del gruppo. E la cosa ormai non mi sorprende più, ma mi ha sorpreso molto. Credo che c'è proprio questo, insomma, no? Che automaticamente sei più attento, ma lo siamo anche tra di noi, insomma, no? siamo più attenti. E poi, ripeto, un po' anche il gusto di provare questa cosa del gruppo, no? Cioè di provare a fare dei momenti in cui si sta assieme, si fa un attimo di silenzio. Io ho fatto le camminate in silenzio, che sono all'interno di questi spazi enormi, che sono veramente... raccontano tutto senza una parola, insomma.
Grazie Massimo, grazie di questa voglia che ci hai dato di andare a scoprire non soltanto quello che c'è, ma anche il nulla, che rappresenta, che poi è nulla per modo di dire. Paolo, l'ora di far salire sul nostro equipaggio in viaggio il secondo personaggio.
Signore dal non pronunciabile, io non ci riesco. Però ecco, prima volevo iniziare da qui, che prima acceso, mi sentite? Mi sentite? Prima in macchina con Angela è saltata fuori questa osservazione, ovvero che il fatto magari considerare Tiziano un po' come un maestro di vita ha finito forse per farci dimenticare un pochino che Tiziano è stato anche un grande giornalista, un grande reporter che ha girato il mondo per raccontarcelo e magari per mettere a nudo tutta una serie di verità nascoste da signori della guerra o da potenti della terra, no? Per questo mi sembra giusto affiancare il suo nome al nome di questo signore sempre molto sorridente, dal nome che provo a pronunciare, cioè Richard Kapuscinski, che in effetti è stato un grande reporter, un grande giornalista, è una persona che davvero ci ha portato anche lui nelle nostre case tanto mondo e tanta verità sul mondo. La sua storia è incredibile, anche se forse in qualche maniera richiama anche quella di Tiziano. Tiziano, nato da famiglia non benestante in un quartiere periferico di Firenze, e poi finito in Estremo Oriente, no? E lui è nato in un'estrema landa della Polonia, un gruppo di case in mezzo a paludi, che oggi non si sa più se sono Polonia o Bielorussia. È diventato, non ha saputo neanche lui spiegarsi come, giornalista dell'agenzia ufficiale di Stato della Polonia, e poi è diventato l'unico corrispondente polacco per tutta l'Africa. E da lì è partito un suo percorso di grande giornalismo, ma anche un percorso, come dire, di viaggio, di verità, di libertà, di scoperta di tante cose. È sicuramente una delle persone che ci ha regalato il viaggio come stupore, il viaggio anche come occasione per perdere le proprie certezze al confronto con gli altri, e questa è una cosa importantissima. Kapuscinski neanche si definiva giornalista, una volta si chiamò piuttosto traduttore, un traduttore ovviamente non da una lingua all'altra, ma un traduttore da una civiltà all'altra. E considerava ogni suo libro che ci ha regalato a noi, in realtà un atto di gratitudine, un atto di riconoscenza nei confronti di una vita che gli aveva permesso di vedere, sentire, toccare con mano tantissime cose. Ma soprattutto è la persona che, per raccontarci questo mondo, si è mescolato con il mondo, ha accettato la vita degli altri, ha cercato di vivere con gli altri, così come anche Anna, Angela e Andrea ci hanno raccontato con le loro parole oggi. Sicuramente non è stata la persona che andava nei grandi alberghi piantati in mezzo all'inferno di metropoli, cariche di povertà, di malattie, di problemi di tutti i tipi. Semmai è stato l'uomo che ci ha raccontato come il mestiere del giornalista, il mestiere dell'uomo che racconta il mondo, non può essere assolutamente dei cinici, ma può essere soltanto degli uomini buoni. È per questo che finisco il nostro pezzettino di viaggio con Richard Kapuscinski leggendovi un piccolissimo brano, 5 righe soltanto, di una sua intervista, e pensando a lui penso anche a Tiziano, che mi sembra di riconoscere le sue parole. Insomma, credo che per fare del buon giornalismo si debba innanzitutto essere degli uomini buoni. I cattivi non possono essere buoni giornalisti. Solo l'uomo buono cerca di comprendere gli altri, le loro intenzioni, la loro fede, i loro interessi e le loro tragedie, e di diventare subito, fin dal primo momento, una parte del loro destino.
Angela, Tiziano aveva conosciuto, avevano rapporti, si erano incontrati con Kapuscinski.
Non si sono mai personalmente incontrati. Kapuscinski era forse il giornalista che lui più ammirava al mondo. Non so come dire, ma perché non lo conosco tanto bene. Io l'ho conosciuto personalmente dopo che era morto Tiziano. È un uomo meraviglioso, ma è un uomo di un coraggio unico, di una moralità unica. Ma quello che sentiva che Tiziano ammirava così tanto era proprio il coraggio di porsi lui, che per giunta apparteneva a un paese comunista, lui che doveva rendere conto di tutto quello che scriveva al Partito Comunista Polacco, di mettersi davanti ai potenti come lo Shah di Persia, e l'altro era Haile Selassie, che lui ha visto in fondo come il dittatore. Cioè, lui si contrapponeva, aveva un senso del giornalismo, del ruolo del giornalismo, che era altissimo, che era di grande eticità, cioè lui aveva il diritto come giornalista di giudicare i potenti, e sarebbe bello se questo venisse fatto un pochino più spesso, perché questo è in fondo il ruolo del giornalista. Il giornalista fa da tramite fra il potere e i lettori e il pubblico, perché altrimenti chi giudica quelli che hanno il potere? Nessuno. C'è il giornalista, c'è il giornale. Se i giornali non lo fanno, abdicano a un loro dovere, a un loro diritto. Allora Kapuscinski era forse quello che più di ogni altro ha avuto questo senso altissimo della sua professione. E Tiziano per questo proprio lo ha così tanto ammirato e gli ha anche scritto, gli ha mandato il suo libro Buonanotte signor Lenin, e mi ricordo che Kapuscinski ha scritto una bellissima recensione anche per giornali americani. Lui scriveva in inglese, se non quando non scriveva in polacco. E dopo poi, quando Tiziano è morto, si sono scambiati 3 o 4 lettere, ma non di più. E quando Tiziano è morto e a Udine hanno fatto questo premio per la letteratura dedicato a Tiziano, Kapuscinski è stato membro della giuria, è stato è stato lì che l'ho conosciuto, un piccolo uomo vestito di grigio con un doppio petto che uno lo vede passare e non lo nota neanche, ma uno che veramente ha fatto differenza.
Che vi consigliamo vivamente di leggere. Angela, a proposito di leggere e di scrivere, anche tu nei viaggi che avete fatto in giro per il mondo hai scritto dei libri, e soprattutto, io ho letto nei tuoi libri, hai scritto costantemente un diario. E quello che ti vorrei chiedere ora è di portarci nei posti dove voi avete vissuto in giro per il mondo, immaginando di scrivere una piccola paginetta di diario per ciascun posto, per permetterci di estrarre un po' quello che hai tirato fuori, che ti è rimasto più dentro di quei posti dove siete stati. Però la prima domanda che ti vorrei fare, qui si vede, ti si vede giovanissima, poi con... Qui facevi la turista però con Tiziano la Torre di Pisa. Sto scherzando. Ecco, questa foto qui, mi vorrei soffermare un attimo. La famiglia, la vostra famiglia, in tantissimi momenti vi si vede nelle foto che si conoscono, sempre insieme in giro per il mondo. Ti sei mai posto il problema, guardando dalla parte anche dei tuoi bambini, il fatto che loro dovessero vivere questa vita, in quel caso non scelta, perché non erano in condizione da piccoli di poterla scegliere, questa vita itinerante che li avrebbe portato in paesi diversi, quindi dove non potevano chiaramente avere gli stessi amici, gli stessi usi. Ecco, questa cosa oggi i tuoi figli la vedono molto in positivo, però allora era un po' un'incognita. Come hai risolto questo dilemma?
No, questo era un grande problema, perché per i bambini non è bello sradicarsi continuamente. I bambini amano molto andare nella stessa scuola, avere gli stessi amici, stare eventualmente vicino ai nonni. Questo non è bello per loro. E noi ci siamo posti il problema, ma lì la domanda era se noi volevamo vivere per far vivere bene i bambini, e in quel caso non dare a Tiziano, soprattutto dico lui perché aveva una visione chiara della sua vita, la possibilità di vivere questa vita. Cioè, e questo io trovo che non va fatto, perché un uomo adulto ha questo periodo, un certo periodo in cui può realizzarsi. E i nostri figli sono nati che noi avevamo 30 anni. Tiziano solo a quell'epoca lì era diventato giornalista, prima lavorava per l'Olivetti e non era infelice, ma era cominciato a vedere il suo futuro nel momento in cui sono nati i figli, perché non sono nati per caso, ma proprio perché Tiziano cominciava a vedere la vita davanti a sé. Allora, non per me, io sono assolutamente di questa idea, non si può togliere a un uomo adulto quei 20 anni in cui può realizzarsi, perché il bambino deve vivere con la sua, non so, nella sua solita scuola. Allora la nostra risposta è stata che siamo rimasti molto uniti come famiglia, e abbiamo deciso che era la famiglia che contava per un bambino forse più di qualsiasi altra cosa, più della scuola, della solita maestra, dei contatti. Insomma, ci siamo dati da fare come famiglia. Tiziano, quando eravamo in Cina e loro sono stati sradicati per l'ennesima volta e messi in una scuola cinese, dove Folco aveva già 11 anni e ha dovuto andare in prima elementare per imparare a scrivere cinese, la Saskia aveva. Lui ha detto però, li ha portati con sé in tutti i viaggi che ha dovuto fare per lo Spiegel, per i giornali in Cina, li ha portati con sé alle interviste, nelle fabbriche, nei campi petroliferi, dovunque, e nei treni. Loro hanno visto cose che non avrebbero mai visto se fossero rimasti a Firenze e andare alla scuola del Rione. E l'importante è stato che loro naturalmente non erano nemmeno tanto, non ci tenevano neppure così tanto a vedere i campi petroliferi, loro in verità volevano andare con i loro amici nella solita scuola. Però alla fine, e questo non è durato in sempre, Tiziano gli ha detto, se ce la fate poi a fare le scuole e a vivere con noi in questi anni, poi vi faccio andare in una bella università. E l'ha mandati a Cambridge tutti e due, perché hanno fatto le scuole in inglese, sono andati a questa bella università inglese. Ma la ragione per cui loro oggi sono contenti di questa infanzia è che in fondo è stata difficile, è stata una prova difficile che loro hanno avuto l'impressione di aver superato, perché in fondo poi hanno fatto la maturità a 17-18 anni come gli altri, anzi un po' prima addirittura, perché hanno ripreso rapidissimamente quello che non avevano fatto nel curriculum occidentale e sono venuti, ne sono usciti da questa esperienza con l'impressione che riuscivano a far fronte a situazioni difficili. E questo è stato una cosa che li ha molto incoraggiati dopo nella vita, un senso come un piccolo successo personale. E in più, naturalmente, devo dire il fatto che fossimo sempre uniti come famiglia è stato una cosa di base, insomma, fondamentale. Se poi ci fosse stato un divorzio o cose del genere, allora non voglio sapere cosa sarebbe successo, ma se Dio vuole non c'è stato.
Allora, proviamo a allacciarci le cinture e a girare un po' il mondo insieme alla vostra vita, proprio raccogliendo da ogni posto, Angela, un seme da ogni posto. Singapore è la prima destinazione, diciamo, ufficiale del vostro viaggiare con Tiziano, che ha cominciato a fare giornalista per lo Spiegel. Qui vediamo la casa Terzani di Singapore.
Questa è la casa di un ufficiale inglese. Singapore è stato per 300 anni quasi una colonia inglese e gli inglesi erano appena partiti, noi siamo arrivati nel 72, all'inizio del 72 erano partiti da pochi gli ultimi ufficiali, noi siamo andati nella casa, a stare nella casa di uno di questi funzionari. Bellissima casa, ma senza aria condizionata, era sull'equatore Singapore. All'epoca non c'era aria condizionata, non c'era niente, era molto spartano, era tutto molto spazioso, ma no, era molto spartano. La cosa che mi ha colpito lì, a parte la bellezza straordinaria dell'equatore, così di questo caldo perenne, l'assenza di stagioni, non si sa mai, non si ricorda, perché noi ricordiamo, perché deve essere stato inverno, perché io avevo un cappotto, ma lì tutti i giorni dell'anno uno vestito uguale. Quello che mi ha colpito era che noi siamo ancora arrivati a Singapore come uomo bianco, e questo era uno status estremamente privilegiato, che però noi che venivamo dall'Italia, che in quegli anni, negli anni 70, era di sinistra, no? E c'era la decolonizzazione, tutto questo si diceva, ma molto imbarazzante in un certo senso, molto imbarazzante che solo perché eri bianco tu eri rispettato, tu eri di più, tutti ti guardavano così. Questo era l'uomo bianco che era riuscito a inculcare questo senso alle popolazioni, lì soprattutto erano cinesi, malesi e qualche indiano che era stato importato dagli inglesi. Allora, da lì poi abbiamo poi visto piano piano il cambiamento della posizione dell'uomo bianco in Asia e nel mondo fino a oggi, in cui in Asia non serve più a niente essere bianco, perché ti dicono siete dei poveracci, i soldi ce li abbiamo noi adesso.
Avevate una gran voglia di andare in Cina, però dopo Singapore vi dovete mettere, lo sapete, di anticamera, cioè Hong Kong, però anticamera con vista, vedete quel segno alla vostra sinistra nella foto in alto, è la casa Terzani a Hong Kong.
Sì, abbiamo sempre cercato di andare a stare nelle case vecchie, non quelle moderne, proprio per vivere. Anche l'aria ha importanza. Oggi Singapore è un'area, è un'isola completamente aria condizionata, come dice Tiziano, ma è vero, l'autobus, la metropolitana, le case, gli uffici, tutto è con aria condizionata. Una solo dei secondi, mentre passa da una cosa all'altra, in cui fa caldo. Ma per noi era molto bello questo caldo, pesante, eterno, si diventa più contemplativi, più come dice. Si ha tempo, non ci si può muovere, si sta a sedere, si aspetta che finalmente venga la sera, faccia un pochino più fresco. Cioè tutto un modo diverso di essere che cosa non esiste più. Allora anche a Hong Kong siamo andati in cima all'isola, una casa, l'ultima, la più alta, e che aveva il difetto, Hong Kong metà dell'anno è nella nebbia, specialmente nei mesi caldi, allora eravamo spesso avvolti di nebbia, e l'avevo trovata io questa casa, e quando poi ci siamo andati, mi ricordo con si arrivò con Folco e Tiziano, Folco e la Saskia erano ancora piccoli, si atterrò, e poi il taxi parte sempre più nella nebbia, finalmente il taxi si fermò e disse io non vado avanti, non ci vedo, e Tiziano dice ma scusa, ma dove, che casa hai trovato te? E poi finalmente, quando poi la nebbia se ne andava, perché era solo in cima all'isola, non nel basso, era fantastico, si vedeva tutta la Cina, il mare della Cina meridionale, si vedeva fino in Cina, era un'altra colonia britannica. Ed era il posto da cui si cercava di capire cosa succedeva in Cina, perché la Cina, quando ci arrivavamo noi nel 75, era assolutamente chiusa, non c'entrava nessuno. E Hong Kong era piena di gente che aspettava, che osservava, che cercava di capire, che cercava di... Si era lì, tutti insieme su questa roccia, come la chiamavano in origine gli inglesi, questa roccia, aspettare di capire cosa succedeva in Cina. Era abbastanza affascinante, il mondo era tutto ancora chiuso, perché l'Unione Sovietica era inaccessibile, la Cina è inaccessibile. Il Vietnam, la Cambogia e il Laos erano diventati comunisti alla fine della guerra, erano accessibili. Si era su dei pezzettini di terra e cercava di capire. Sicché era interessante, c'erano servizi segreti di tutti i colori, armati di tantissimi strumenti per capire, per captare le voci. C'erano tutti i missionari che erano stati espulsi da Mao, dalla Cina, ce n'erano tantissimi, e che erano a Hong Kong e lavoravano per il Vaticano, cioè informavano il Vaticano, avevano i loro rapporti clandestini. Era un po' un film da 007, aveva il suo fascino. Sì.
A un certo punto, una fessura si apre e tra i primi occidentali voi entrate in Cina. Era il sogno vostro e la realtà è piuttosto diversa dal sogno. Sulla Cina probabilmente ci vorrebbe un altro incontro, però prova a dirci qualcosa di quegli anni cinesi che poi hai anche raccontato in un libro.
La Cina, sì, dunque la Cina c'era stata descritta, la Cina è diventata comunista nel 49 e da allora quello che si sapeva della Cina era quello che i cinesi ci raccontavano. E ci raccontavano la rava la fava, ce ne siamo accorti dopo, ma non era assolutamente la realtà. C'era un sogno della Cina, che era poi il sogno del socialismo, il sogno del comunismo, che ci veniva raccontato come l'ideale, ma la realtà non era quella. Tiziano era partito in Asia con l'idea di andare in Cina proprio perché voleva vedere come com'era questo mondo alternativo al nostro, perché sempre fedele a se stesso diceva: perché dobbiamo tutti avere gli stessi tipi di governo, tutti la democrazia, tutti i partiti? Vediamo un po' come fa questo Mao, che in fondo ha fatto una grande e importante rivoluzione, per cui è arrivato in Cina con un grande sogno. Ma io mi ricordo che avevo un'amica cinese che abitava all'epoca in Germania e mi diceva: se vai in Cina, ricordati che noi cinesi siamo uomini come tutti gli altri, non chiedeteci l'inverosimile. E invece quando siamo entrati in Cina, io mi sono accorta, ci siamo tutti accorti, che ai cinesi veniva chiesto l'impossibile. Veniva chiesto l'impossibile, quello di diventare, diventare comunisti è un bel sogno, ma la realtà è terribile, perché l'uomo non è fatto, non è che siamo tutti uguali, e non riusciamo assolutamente a ridurci al minimo e con un comune denominatore. E per farlo, e per tenerci a questo livello medio-basso, il partito domina, controlla, impone, punisce. E questo è stato quello che noi abbiamo visto e che è stato naturalmente molto, molto deludente, ma non voglio dire, insomma, è stato utile vedere, perché si è capito che questo bellissimo sogno, questo ideale, in verità è molto difficile che si realizzi su questa terra. E oggi infatti abbiamo la reazione, no? La reazione a questo, che molti cinesi hanno cercato, molti cinesi hanno pensato davvero che fosse, che avrebbero voluto avere questa società equa, e però quando poi si vede che non funziona, la reazione è quello che abbiamo oggi, uno scatenarsi di un individualismo sfrenato, proprio egoismo, non si conosce, non c'è più il senso del noi, c'è solo il senso dell'io. E questo oggi è la reazione a questa imposizione difficilissima per tutti, che è stato il socialismo. Allora per noi è una grande avventura quella di finalmente non leggere più quello che diceva il partito, che ci faceva leggere, quello che ci faceva credere, ma parlare con la gente e dire: scusa, ma com'era la tua vita? E piano piano mettere insieme questi frammenti e farsi un quadro di cosa erano stati i 30 anni di comunismo in Cina. Io ho tenuto un diario, proprio perché non riesco a scrivere libri, è molto difficile, ma quando scrive uno un diario, ogni giorno scrive delle osservazioni e alla fine si sommano e viene fuori una sorta di libro. E Tiziano invece si è contrapposto con grandissima con grandissimo coraggio, ma anche con grandissimo, come un giudicatore a un certo punto, e alla fine è stato espulso dalla Cina, perché non, dopo 5 anni di questo, di questi suoi reportage duri e critici e analitici, ne avevano abbastanza, non faceva attorno a casa tua.
Questa era la casa Terzani, in questa palazzina c'era la casa Terzani.
Scusa, no, non era casa nostra, quello era un grandissimo edificio in cui tutti gli occidentali, i diplomatici, i giornalisti, altri personaggi non potevano esserci in Cina, vivevano insieme, avevamo un piccolo appartamento, non era così grande la nostra.
No, certo, ma comunque un appartamento qui. Possiamo scorrere, queste sono tutte foto che ci ha dato Angia, ci ha permesso, diciamo, in maniera bellissima di poter avere per questo incontro. Questo è un interno cinese. Possiamo scorrere e vedere l'impatto che aveva la presenza di un occidentale in quel momento in Cina. Qui c'è Tiziano, cosa sta facendo?
Sta guardando un grillo. Vendevano dei grilli lì, e lì vendevano ancora pochissime cose. Lui aveva trovato dei grilli, guardava questo grillo, c'è anche Folco piccolino lì accanto. E il fatto, qualsiasi cosa noi si facesse, arrivavano a centinaia a guardarci, perché non avevano più visto un occidentale da decenni.
Poi ci sono alcune foto, e questi sono i ragazzi a scuola,
sì.
Folco e Saskia, e Beh, anche su questo si potrebbe scrivere un libro. E qui ci sono alcune, invece alcune foto dei vostri, delle vostre esplorazioni cinesi. Questo è, probabilmente avete visto dei posti che nessuno, a quel momento, nessuno occidentale aveva visto da decenni.
No, anche perché Tiziano, una volta che aveva, si era deluso insomma con quello che avveniva politicamente, aveva capito che era ricominciato, Mao era morto, cominciava una nuova lotta per il potere, eccetera, ha detto basta, non mi interessa più, è andato a vedere la vecchia Cina, e la vecchia Cina è piena di meraviglie. Allora siamo andati alla ricerca di quello che restava, perché poi era passata la rivoluzione culturale, aveva distrutto moltissimo, ma insomma abbiamo ritrovato grandi meraviglie, e questo, e da lì ci è venuto questo, in fondo, questo grande rispetto di questo paese, di questa civiltà immensa, una delle più grandi del mondo, non ce ne sono così tante, da questo viaggio sulle tracce della vecchia Cina.
Concludi il tuo libro Giorni cinesi riportando il consiglio di un padre domenicano: avete conosciuto il babbo, ora bisogna conosciate anche il figliolo. Il babbo era la Cina, il figliolo è il Giappone. E infatti dalla Cina ci si sposta in Giappone. Com'è stata l'esperienza del Giappone? Tiziano è nei suoi libri è profondamente scontento di degli anni giapponesi, almeno come dimensione di società.
No, Tiziano era, infatti Tiziano viaggiava per conoscere altri modi di vivere, altri modi di essere, mentre ha trovato nel Giappone la copia dell'Occidente. I giapponesi si erano messi a copiare noi e a fare magari meglio di noi tante cose, però fino a dimenticare che anche noi, cioè loro si meravigliavano che noi si avessero le ferrovie. Dice, come avete le ferrovie? E poi quando tutto questo era stato copiato da noi, loro ci pensano come un paese, anche l'Italia soprattutto, qualche museo, qualche chiesa, ma tutta la modernità secondo loro all'epoca erano loro, perché in Asia erano, trionfavano, in Asia erano i più occidentalizzati di tutti. Ma e questa imitazione, no, dell'Occidente fino nei minimi dettagli, negli alberghi, non c'era più una cosa giapponese, era così difficile trovarlo. Quello per Tiziano era deprimente, lui diceva ma è possibile che una cultura così antica, come in fondo anche il Giappone è, abbia voluto abdicare a se stessa per competere con noi economicamente. Allora questo paese era per lui sia un mistero che non era pane per i suoi denti. Anche la società giapponese è una società feudale, che è stata feudale dal 1200 in avanti, cioè lì ci sono i daimyo, i samurai, questo qui è tutta una società di guerrieri feudale in cui si deve ubbidire e basta, non come in Cina non hanno mai tanto ubbidito, ma in Giappone tanto. E allora questo veniva trasferito nell'azienda, no? E c'erano tutti questi inchini, fino all'ultima signora, la moglie dell'autista che doveva inchinarsi molto più profondamente davanti alla moglie del cuoco. E voglio dire, era, e poi per non parlare delle mogli del presidente che non vedevano neanche la moglie del direttore generale. Una cosa di una complicazione e poi anche di una rigidità che non si faceva più a questo mondo moderno. Infatti i giapponesi erano molto, si sentiva proprio molto infelici, molto non liberi, l'uno nei confronti dell'altro, mentre erano liberi verso di noi e ci raccontavano, perché noi non apparteniamo a questa scala sociale, e ci raccontavano tante cose. Ma Tiziano sentiva molto l'oppressione di quest'isola, e si è depresso lui stesso. È proprio stato l'inizio, dopo diceva che è stato l'inizio della sua malattia, si è sentito proprio ammalare lì. Prendeva molto sul serio la società in cui stava, non era, ci viaggiava dentro, la sentiva, e questa qui l'ha fatto ammalare proprio.
Per riprendersi dal Giappone, guardate che ambiente, che meraviglia di situazione, anche proprio dove vivere, che è quella di Bangkok. Sì, quella che arriverà adesso, eccola qua, è la famosa casa della tartaruga, la casa immersa in uno stagno.
Era una casa a Bangkok che è nata, prima erano tutti canali, prima la gente andava in barchetta e poi si formavano questi laghetti e tante camicie, ma tante, questa è la casa di un maestro di scuola, non è che fosse la casa di un chissà chi. E c'erano questi laghetti con tanta vegetazione per il fresco, perché anche lì i tropici caldi. E poi la casa era costruita su delle gambe, su come una palafitta sopra questo laghetto. E lì era meraviglioso perché Tiziano ha cominciato a mettere tutti gli animali nello stagno ed era caldo e poi il paese stesso non era così complicato. La Thailandia, in fondo, non è un paese molto complicato. E così ci si è ripreso un po', ha cominciato in Thailandia a viaggiare, fare il viaggio che lo porta a scrivere l'Indovino. È un viaggio terapeutico, è un viaggio per salvarsi da questa depressione nella quale era caduto.
Il viaggio dell'Indovino, per chi non lo sapesse, è un viaggio di un anno utilizzando mezzi terrestri attraverso l'Asia, perché questa profezia dell'Indovino voleva che in quell'anno lui avrebbe potuto avere un incidente aereo, cosa che regolarmente accadde al collega che lo aveva sostituito, vero?
Sì, una cosa veramente...
È sopravvissuto.
Sì, ma insomma è stato mesi all'ospedale. Sì.
Adesso sarebbe il momento dell'India. Prima di sentire te che ci parli un attimo dell'India, poi arriveremo ancora su Andrea, però noi ci andiamo portando un'altra esperienza di viaggio di altri nostri amici, che sono Stefania e Riccardo. Perché ci piace anche raccontare queste testimonianze? Perché bene o male le vite di Angelo, le vite di Andrea sono vite speciali, ci sembra di non poterle in qualche modo replicare. E poi accade che semplicemente facendo una scelta, un viaggio di nozze, si possono fare delle esperienze molto speciali. D'accordo che già scegliere l'India per il viaggio di nozze è una cosa un po' particolare. Ha deciso lei naturalmente.
Sì, sì. Vai, sì, io per forza. È stata sicuramente una scelta di tutte e due, perché comunque c'era una specie di sogno nel cassetto comunque di visitare questo paese, che comunque affascina chiunque, penso. E in particolare lei aveva il sogno di andare a Calcutta a vedere che cosa aveva fatto Maria Teresa lì. Per cui, insomma, ecco, via via che si avvicinava il momento, senza più di tanto programmare, si è comprato poi alla fine il biglietto aereo e nient'altro. E niente, siamo arrivati a Delhi alle 2 di notte, senza sapere quasi niente dell'India, se non due o tre cose. E niente, da lì inizia il nostro viaggio, prima attraverso l'India del Nord, dalla sorgente del Gange, fino a seguire, diciamo, tutto il percorso fino al Calcutta. L'impatto, credo che Tiziano Terzani in tanti suoi libri racconta l'impatto dell'India, e ovviamente leggendo e poi vivendo l'esperienza in India uno non si può che trovare d'accordo, perché l'India ti sciocca in qualche modo, in maniera positiva o in maniera negativa, però quello che ti arriva addosso è veramente, per noi è fortissimo. Credo che questo shock poi ti, inizialmente, io sono una persona particolarmente pragmatica, quindi inizialmente sicuramente non riuscivo bene a capire come potessero accadere certe cose. Poi niente, non lo so, a un certo punto è come se in qualche modo ti si aprisse, non lo so, una piccola porticina che ti, che ti spalanca proprio le porte dell'India e il cuore degli indiani, e tutto, e poi dopo diventa tutto meraviglioso, perché comunque loro, per quanto la maggior parte della popolazione, nonostante ci siano anche persone ricche, ma insomma ci sono tantissime persone povere, nonostante appunto non abbiano quasi niente, qualcuno non ha veramente niente, ti dà, quello che ti danno a livello personale, umano, è incredibile, insomma. Quindi questo non te lo porti dietro per sempre, non te lo puoi dimenticare più, insomma, non ti cambia la vita, perché poi quando uno torna qua fa quello che io faccio, quello che facevo prima di partire, insomma, però sicuramente ti insegna a vedere le cose da un punto di vista diverso.
Ecco, la porta che apre il cuore dell'India però è frutto di una situazione particolare. Avete scelto di aprire la porta di un ospedale. L'ospedale è quello di Madre Teresa, perché siete a Calcutta. Che cosa vi ha fatto aprire quella porta e cosa ci avete trovato oltre quella porta?
Ma cosa ce l'ha fatto aprire? Cioè, oggi, se mi chiedi, stavo riguardando le foto perché siamo partiti, mi viene da dire ora che siamo partiti per entrare in crisi. Noi siamo entrati in quell'ospedale, credo, proprio per entrare in crisi. E questo sia a livello personale che come coppia, perché poi tutta questa esperienza, al di là della persona, cambia la coppia. E dentro si è trovato... Ti dico cosa è cambiato nella coppia, perché è stato il frutto del cambiamento personale. Noi si faceva questa esperienza nell'ospedale divisi, perché c'era il reparto femminile e il reparto maschile. L'ospedale si chiamava Prandan, che non era un ospedale come il nostro ospedale, ovviamente era un edificio con dentro i malati. Quindi la mattina ci si svegliava alle 5, si andava a lavorare, ognuno di noi lavorava, faceva la propria esperienza, quindi incontrava persone diverse, aveva un'esperienza diversa, e la sera si tornava a casa. E si tornava a casa con la morte, si tornava a casa a volte con la vita, a volte si tornava a casa con dei regali che i malati ci facevano. A volte si tornava a casa dopo aver visto delle ferite fisiche, altre volte dopo essere stata a parlare delle ferite dentro, perché poi erano persone che si prendevano dalla strada e quindi comunque sole, no? Senza famiglia, abbandonate, quindi si facevano anche un po' col vuoto. E quindi si insegnavano questo, che ogni giorno a portare, cioè valorizzare veramente il quotidiano, no? Prendere qualche cosa e affermare quella giornata. E questo un po' è stato quello che ci siamo portati poi di ritorno dall'India dopo questa esperienza, cioè il portare a casa gli incontri, le persone. E lui ogni tanto, cioè, si diceva anche in questi giorni, io da sola sono un po' pochino, no? Lui è un po' pochino, insieme anche un po' pochino, se non si incontra tutti i giorni gli altri, si prende qualcosa dagli altri, si fa fatica a rendersi ricchi, no? In qualche modo. E credo che questo sia stato poi il motivo, cioè non si è preso, non per i soldi, ma veramente si è preso molto di più di quanto si è riusciti a dare. Noi si dava un po' di cura, un po' di amore, un po' di gesti, ma insomma quello che si è preso indietro è stato veramente molto di più.
Tra l'altro voi siete tornati poi due volte e avete fatto, non contenti, due volte avete fatto ancora l'esperienza di aiuto alle persone morenti nell'ospedale di Madre Teresa. E ecco, soltanto proprio un flash per ciascuno di un incontro che avete vissuto in questi ospedali.
È difficile, un flash soltanto è difficile. La prima cosa che mi viene in mente adesso è, come diceva lei, loro non è che noi a volte, da uomini bianchi, come diceva Angela, da occidentali, si pensa di andare in questi posti e portare la nostra verità. Scusate.
Non ti preoccupare.
Ci sta la presunzione di avere la verità in tasca e di andare a salvare il mondo. Questa è la cosa che lì a Prendana si impara forse per primi. Loro non chiedono di essere salvati, non vogliono che gli si cambi il loro mondo, perché gli va bene in quel mondo, nonostante sia terribile, però per noi è terribile, però a loro va bene così. Ti chiedono un po' d'aiuto, quello sì, te lo chiedono e per quel poco che gli dai loro appunto ti danno indietro molto. Una delle cose che mi ha fatto più andare in crisi quando sono tornato la prima volta è una persona che poi la seconda volta non ho ritrovato perché era morta, prima di andare via, quando sono andato a salutare, mi ha chiesto quando torno, perché quello che gli si era dato probabilmente gli era bastato in quel momento e ci aveva chiesto di tornare. Certo. Beh,
noi accogliamo con gioia la vostra emozione. Era pronto anche, le foto sono tutte loro, era pronto anche il viaggio in Tibet, però secondo me è bello fermarsi all'India, a questa emozione che ci avete regalato e che non vogliamo in qualche modo, vogliamo che resti con noi. Grazie. Questa emozione di questi ragazzi è un effetto dell'India. Angela, tu dell'India cosa ci puoi dire? Che è stato un po', come dire, il punto di arrivo di questo percorso che avete fatto. Tiziano poteva essere trasferito in una sede importante, ha scelto l'India perché è proprio la destinazione quasi naturale del vostro percorso in Asia.
Lui ha voluto già celebrare il suo 50° compleanno in India, proprio poche settimane prima che partissimo per la Cina, finalmente, quarantesimo, era ancora molto giovane, all'inizio di tutto, di una grande fetta delle sue esperienze, proprio a pochi giorni prima di partire per la Cina. Tiziano compì 40 anni e disse: io questi li voglio celebrare in India, che era il paese in cui non eravamo mai stati, non se ne era mai parlato. Fu una grande sorpresa per tutti, bambini piccoli, e ci portò in India la prima volta. E poi andammo in un ristorante musulmano la sera, c'erano dei cantanti che cantavano, eravamo tutti seduti su della terra battuta, e Tiziano si alzò in piedi. C'erano i bambini che avevano, Fulco aveva 8 anni, la Saskia 6,5 e io, e lui si alzò in piedi e fece un discorso sull'India, e che lui alla fine sarebbe voluto andare in India, che sarebbe voluto andare a morire in India, perché si rendeva conto che tutto il percorso che aveva fatto fino allora e che avrebbe ancora fatto era un percorso che riguardava la vita politica, la vita economica, la vita su questa terra, mentre l'India si occupava della vita spirituale dell'uomo. Era all'epoca il solo paese del mondo, insomma l'unica grande alternativa al socialismo e al capitalismo, al modo americano di organizzare la società e al modo russo, sovietico, cinese, comunista, del comunismo, c'era solo l'India. L'India era l'India di Gandhi. Gandhi, che era un uomo senza dubbio, che era ritornato alle origini anche delle religiose del paese. E Tiziano ne tenne di conto, sapeva che alla fine c'era quella questione lì, perché non si arrivava in fondo occupandosi semplicemente di politica. Ma non ne parlò mai più. Andò in Cina, poi dopo la Cina in Giappone, insomma grandi paesi ancora di cui parlare, poi alla fine in Thailandia appunto, e poi finalmente lui disse al suo giornale, che era Der Spiegel, disse: io voglio andare in India. Quando si liberò un posto tenete conto, tenete di lui, dicevano, ma noi ti si voleva mandare a Washington. E lui disse, no grazie, non ho più l'età, ora voglio andare lì. E loro carini lo mandarono in India, e arrivamo in India nel 94. E lì comunque lui doveva fare il corrispondente. Sonia Gandhi al potere, insomma, problemi di computer, e la gara cominciava, l'esperienza, e lui cominciò a rendersi conto che non era assolutamente quella ragione per cui era andato in India, voleva vedere altro. Allora nel 97 smise di fare giornalista, aveva 58 anni. Nel 96, anzi, aveva 58 anni e disse, basta, non faccio più il giornalista, mi ritiro. Gli dettero il prepensionamento con cui si poteva benissimo vivere in India, e voglio fare la mia indagine personale sull'India. Questo coincise praticamente, e avvenne mezz'anno prima che lui si ammalasse, che fu diagnosticato di cancro. E credo che, siccome lui era una persona molto intuitiva, in fondo sentiva che non, le sue forze venivano meno, e che lui non aveva più intenzione di spenderle tutte per raccontare per l'ennesima volta come i politici si fanno la guerra e insomma le cose un po' si ripetono, no? E allora si reputò molto fortunato di avere, nel momento in cui gli fecero questa diagnosi, che all'epoca, insomma, che sembrava per niente ancora definitiva, no? C'erano molte possibilità di guarigione. Lui questo non le volle mai considerare. La sua forma di malattia di cancro non era gravissima per niente, si poteva benissimo guarirne, ne erano guariti tanti. Ma lui non l'ha mai nemmeno voluto considerare, l'ha voluto prendere come un avviso che qui c'è anche la fine della vita, e c'è, dopo la fine della vita c'è ancora qualcos'altro. Chissà cos'è. Tiziano era nato marxista e non religioso. E tu cominciò sentiva però che non era tutto qui, che non è così semplice, non è che si risolve tutto con i problemi materiali, con le risposte materiali. Allora disse subito che lui aveva ora questa meravigliosa occasione di fare un altro viaggio. Ne aveva fatti tantissimi, e l'altro viaggio non era un viaggio nell'India geografica, ma nell'India spirituale. Disse sempre, andava un po' così, gli faceva sempre questo gesto. Facciamo un viaggio in su, non così. E allora lui usò questo periodo per informarsi, proprio per vedere come i popoli orientali, gli indiani, ma anche prima i cinesi, i buddisti, i cinesi sono soprattutto buddisti, Buddha è nato in India ma poi dopo non è stato accettato veramente dagli indiani, è diventato molto più conosciuto in Cina, in Giappone. Mentre in India ci sono gli Hindu con tutti i loro dei, Shiva, Vishnu, eccetera, bravo. E si è occupato di queste religioni, che in India in particolare sono ancora molto vissute, molto vive. E ha voluto vedere come questi popoli da sempre affrontavano la morte, che in fondo non c'è scampo, non c'è verso, siamo tutti, non c'è animale, non c'è nemmeno vegetale, e tantomeno non ci sono uomini che non siano morti prima o poi. E questi indiani si sono posti il problema non come un problema, era naturale, la vita faceva parte della morte, la morte e la vita in fondo erano parte di noi, della nostra esistenza. E Tiziano in questo si è molto immerso, molto studiato, ha capito che non erano solo gli orientali per niente che avevano visto la vita così e la morte così, ma anche noi uguale, solo che ce ne siamo un po' dimenticati nella nostra quotidianità. E quindi ha usato questi ultimi anni della sua vita, di cui lui pensava fossero gli ultimi anni. Non c'era assolutamente ragione di pensarlo, perché tutti i controlli andavano sempre bene, ma lui ha voluto quasi che fossero. Non c'è una cosa misteriosa, quasi come avesse voluto dire: no, io questo viaggio, da questo viaggio non voglio tornare, sono del mondo e della vita dell'uomo più spirituale e non voglio tornare indietro, non voglio ora ritornare a fare quello che facevo prima. Per cui ha considerato questo uno dei viaggi, il viaggio più bello della sua vita, è riuscito a considerarlo così. E per essere veramente concentrato e per essere veramente anche in sintonia con la natura, che è in fondo la grande maestra sulla vita e la morte, perché nella natura ogni anno tutto muore, tutto rivive, ha fatto quello che hanno fatto i grandi santi, i grandi asceti indiani, e si è ritirato sull'Himalaya, che essendo altissimo, cioè lui non era sull'Himalaya, lui era però comunque a 2700 metri, sulle falde dell'Himalaya, davanti a questo muro fantastico, altissimo, che sembra già parte del cielo, e si è ritirato lì e è vissuto solo in una casa, in una baita, dove si arrivava solo a piedi, e si è proprio familiarizzato con la natura, con gli uomini, con gli animali, gli uccelli, tornando via via sempre anche in città, ma sempre continuando a capire, approfondire, leggendo molto e scrivendo alla fine un altro giro di giostra. Io sono andata anche a trovarlo e sono stata spesso a trovarlo, abbiamo sempre parlato di tutto questo, ma posso dire che questa depressione che Tiziano aveva avuto in Giappone e che lo aveva veramente portato in uno stato di angoscia terribile è stato completamente risolto davanti a questo universo che lui si vedeva così in grande e nel quale vedeva se stesso come piccolo.
Bene, bello questo viaggio della vita, affascinante. Quando si fanno questi incontri si gode molto anche dell'attenzione delle persone che stanno davanti. Noi abbiamo anche degli ospiti che ci possono raccontare tante cose. Abusiamo ancora un pochino della vostra attenzione. Poi alleggeriremo con un rinfresco, un bel brindisi finale, e vi preghiamo di completare ormai insieme a noi questo viaggio, che ora facciamo utilizzando l'esperienza di uno scrittore che ci porta in un posto dove davvero tutti possono andare. Paolo.
Difficile, dopo queste parole, riuscire a presentarvi questo terzo personaggio, che forse è anche difficilissimo da riconoscere, non so se qualcuno di voi poi lo riconosce. Questa è una persona che comunque da ragazzo mi ha fatto viaggiare il mondo come un pazzo, più che se avessi biglietti aerei a volontà e giorni liberi per farlo, ovviamente. Questo signore era una persona un pochino strana, che, non so, girava in bicicletta per la sua città con un turbante da Maharaja in testa, che si diceva capitano in lungo corso e non lo era, che millantava spedizioni e avventure a quattro angoli del mondo che non aveva fatto, che la domenica portava i suoi bambini sulle colline fuori porta e si inventava delle gigantesche battute di caccia alla tigre, che ovviamente non c'era. E niente, è un personaggio che però ha viaggiato molto, nonostante tutto. Io so che un giorno da ragazzo si trovò al Lido di Venezia, davanti al mare, piangendo, perché era stato appena buttato fuori dall'esame, gli avrebbe dovuto dare la licenza nautica, il brevetto di ufficiale di marina, quale non sarebbe mai diventato. Però da allora, dal momento in cui appunto il suo destino non fu e non sarebbe mai stato quello di navigatore, iniziò a gettare l'ancora, per così dire, nelle biblioteche di mezza Italia. Iniziò a viaggiare a suo modo, con gli atlanti, con le mappe, con i bollettini di viaggio, con i racconti e i libri di viaggio di tante persone che in realtà avevano viaggiato sul serio. E a suo modo viaggiò e dette il modo anche a me e a tantissime altre persone, vedo presta, annuendo, di viaggiare in maniera meravigliosa. Il nome penso l'abbiate intuito, è quello di Emilio Salgari. Per un bambino, ma anche per un ragazzo, anche abbastanza attempato del sottoscritto, forse la persona veramente ci ha regalato il senso, l'avventura, il bisogno del viaggio, no? Lui mi ha regalato Sandokan, mi ha regalato i tigrotti della Malesia, il Corsaro Nero, mi ha regalato l'isola più bella, quella di Montachen, che forse non esiste, ma che comunque è sempre la più bella, no? E niente, si viaggia anche così, si viaggia, in fondo, tanto per dire, c'era Stevenson, quello dell'isola del tesoro, no? Che diceva non c'è nessuna più bella materia dei sogni che una mappa geografica. Confucio lo diceva anche in maniera più seria, diceva per conoscere il mondo non bisogna uscire dalla propria stanza. Io non lo so, senza spingersi a livelli di Salgari, che anche per ammazzarsi, perché lui si ammazzò, no? Non scelse il colpo di rivoltella, ma l'arachidi come un samurai giapponese, quindi insomma, vabbè. E non so neanche cosa pensano i nostri ospiti e viaggiatori, lo sono stati davvero. Però penso che si possa viaggiare in tante maniere, no? Si può viaggiare anche con la fantasia, e forse non è nemmeno il modo peggiore per viaggiare. Io viaggio tanto, la fantasia.
Grazie Paolo. Ha portato... ci ha portato queste suggestioni, naturalmente la tigre non poteva mancare. Andrea, su questo stimolo di Salgari cosa ti viene da dire sul viaggio senza viaggiare? Tu hai scritto un libro che si intitola tra l'altro Viaggiare e non partire. Come si fa a viaggiare senza viaggiare? Come ha fatto questo scrittore regalandoci tante emozioni?
Ma non è l'unico che ha scritto, c'era un libro del primi del Novecento, Gli Asiatici, un grandissimo successo, in questo momento mi sfugge l'autore, scritto tutto in biblioteca, senza mai muoversi.
Gli Asiatici.
Sì, sugli Asiatici, quindi non è l'unico che l'ha fatto, ma citavi Confucio, no? E beh, anche Seneca ci batteva forte, insomma, sul viaggiatore, diceva non cambiare il cielo sopra di te. E anche dice ti stupisci di essere stato male in viaggio, ma tu porti dovunque il tuo male che sei te stesso, quindi non è che il viaggio sia una panacea, anzi può essere, per esempio, mettere alla prova moltissimo le coppie, per esempio, no? A parte in un'esperienza forte come la vostra, no? Non è che lo vada idealizzato. Il viaggio dentro per me è quello della meditazione. Il viaggio dentro è quello che si può sperimentare nelle... Ma di nuovo, diceva giustamente Angela, gli occidentali hanno molto dimenticato, anche nella tradizione della nostra Chiesa, no? Si è molto dimenticata la pratica meditativa che c'era. E Eraclito diceva, per quanto tu viaggi, non potrai mai conoscere i confini dell'anima. No? Allora, quella è una cosa molto interessante. Poi è interessante che si usi la metafora viaggio, per esempio, per chi viaggiava con gli allucinogeni, no? Quindi in fondo qualsiasi viaggio che non porti a una sorta di trasformazione della mente è inutile, è una gran perdita di tempo, è una grande scomodità ed è come mettere semplicemente, una volta si mettevano molti bolli sul passaporto, no? Poi si conservavano questi passaporti reliquia, ma è un po' come le tacche sulla canna del fucile. Questo tipo di viaggio non serve a niente, secondo me, ed è il viaggio di chi appunto conta i paesi che ha visto, e poi è un continuo viaggiare per confermare quello che già credo di sapere sul posto, no? Viaggiare per trovare la soddisfazione di rassicurarmi sul fatto che le cose stanno proprio come me le immaginavo. No? Il viaggio non conta tanto la meta, secondo me, anche se ovviamente quando per esempio si vede l'India a me batte il cuore, perché era il viaggio della mia generazione, no? Che partiva via terra, che se ne andava, attraversava, arrivava in Oriente un po' alla volta, attraversando la Persia con dei treni che ci mettevano 4 giorni da Istanbul a Teheran, per esempio. Allora, quindi, però il vero punto è che non è la meta, è lo spostamento dentro che fa una differenza fra il turista e il viaggiatore. Quindi uno può andare in Patagonia a piedi ed essere un turista anche se fa un viaggio estremo, e uno può essere un viaggiatore anche se viene a Sochi di pomeriggio, non c'è mai stato, è curioso e decide dove lo piglio questo paese, che taglio cerco. Io per esempio quando vado in un posto che non conosco, non ero mai stato a Sochi perché viva al Matto, ad Arezzo, e per me per esempio si va nei bar, quello è un buon punto per cominciare a conoscere un paese, entrare in contatto con quello che succede in un bar, no? Orecchiare la curiosità dello psicologo forse anche.
Tra l'altro Andrea, questo ci porta dritto all'altra pagina di viaggio che vogliamo sfogliare oggi: viaggiare senza viaggiare oppure viaggiare guardandosi intorno, che è un tipo di viaggio sul quale non pendono le resistenze di tipo economico, di tempo, di famiglia. Quello si può fare davvero in tutte le condizioni. E tu l'hai fatto raccontando 23 giorni, se non sbaglio.
22.
22 giorni.
Sono come i tarocchi.
Okay. Tra il Casentino e la Valtellina, partendo da casa tua, di buon passo, ma rigorosamente e sempre a piedi, passando sicuramente anche vicino al luogo dove ci troviamo.
Certo.
Che cosa puoi dirci di questa esperienza? Distillandole un po' il risultato.
A me interessano due cose: il silenzio, la solitudine e andare a piedi. Perché mi interessava molto l'idea di andare alle sorgenti dei nostri fiumi, perché per esempio molti vanno a Gangotri, alle sorgenti del Gange, fanno questi pellegrinaggi. Io dicevo, l'Arno, il Tevere, che sono diventati quello che sono diventati, no? Un buon mezzo per suicidarsi e per un bicchiere verso Santa Croce. E mi interessava però cercare di rivederli, no? con occhio antico. Poi volevo andare a Capolona, perché lì avevo incontrato il mio maestro Sagioli, uno psichiatra veneziano che aveva fondato questa psicosintesi, e d'estate a Capolona accoglieva gli studenti un po' di tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna molto giovane di incontrarlo, quindi io ho detto la prima tappa deve essere a Capolona e l'ultima dal Monastero delle Celle, perché è un posto che mi ha sempre toccato anche se sono laico. E c'avevo quindi questi vari punti di riferimento. E l'altra cosa è un viaggio semplice, pensavo, cioè un viaggio semplice perché lo fai a piedi, sei vicino a casa, non c'hai da imparare una lingua, non c'hai da adattarti a un cibo. E in un certo senso è stato un viaggio molto più di sfida per me stesso di altri viaggi, magari la Patagonia o i deserti anche, no? L'incontro con il deserto. E la cosa che mi ha colpito è che se per esempio qualcuno racconta un viaggio appunto, mettiamo in Patagonia o nel deserto del Sahara eccetera, non ci si trova niente di strano, no? Nel fatto che uno sia voluto andarci. Su questo viaggio tutti mi chiedevano, ma perché lo fare? Come se avessi pensato chissà quale strana avventura, ed era una cosa assolutamente bizzarra per me. Poi è un viaggio in cui ho avuto molte sorprese, mentre tutto mi aspettavo meno che di avere delle sorprese viaggiando sempre, diciamo, in un anello che alla fine era 350 km ma sempre con a 100 km da casa al massimo. Per esempio la gentilezza, cioè c'è un'Italia che non viene raccontata, l'Italia della gentilezza, l'Italia degli incontri garbati, Castel Focognano, arrivo di sera, chiedo dove posso trovare da dormire, non c'è nessuno che non c'è un affittacamere. Dico, va bene, dove posso mettere la tenda? Dice, dove la mettono due scout? Che sarebbe poi il portico del palazzo, un portico quattrocentesco, Castel Focognano, dove ho montato la tenda con grande divertimento, non ho picchettato, ma ecco, dopo poco che ero lì, una donna che viveva lì vicino viene a vedere chi diavolo è che sta montando una tenda e sta cucinando lì nel portico. Le dico, le spiego chi sono, che sto facendo, semplicemente che me l'ha detto, e dopo un altro quarto d'ora ritorna questa donna, come se si fosse rinvenuta, e mi dice, ma guardi, io sto lì vicino, se ha bisogno del bagno, se vuole bere, se vuole un caffè, no? Ora, queste piccole cose succedono in continuazione. Un'altra cosa che mi ha incuriosito è la facilità della solitudine. La solitudine è un lusso straordinario, perché prima venivano menzionati naturalmente i telefoni, no? Cioè, pensate come oramai i cordoni ombelicali sono diramati, non si riesce a sfuggire mai, no? Invece camminare nei nostri sentieri significa camminare da soli. Io sono partito il 21 marzo, faceva un po' freddo, c'era la neve bassa, però dopo c'è stata la Pasqua e io pensavo di cominciare a trovare gli escursionisti, i camminatori, eccetera. Per 22 giorni, come sono uscito fuori dagli abitati, non ho mai incontrato nessuno. Cinghiali, caprioli, daini, però persone, mai. Anche questo è interessante, non vedere che la solitudine è assolutamente a portata di mano. Un'altra cosa che mi interessava molto era andare a piedi. Cioè, un viaggio in cui è il corpo che ti dice quanto puoi andare. È un viaggio organico. Io la prima volta che sono stato in India mi sono trovato molto bene nell'arrivare in 18-20 giorni con i treni, c'era un aggiustamento. La seconda volta che ci andai, 2 anni dopo, con la mia ragazza, si scese a Calcutta e lei voleva ripartire il giorno dopo, perché la portai subito al Tempio di Kali. Non fu un'idea brillante, ma lei voleva assolutamente, perché c'è un non organico di un certo modo di viaggiare, no? Quindi invece nell'andare a piedi non costa, si sta bene, lo può fare chiunque, se le ginocchia tremano. Poi Francesco era uno straordinario camminatore, quando si legge i continui movimenti di Francesco fra l'Umbria, la Toscana, eccetera, è molto interessante. E nel camminare si entra in uno spazio meditativo. Cioè, prima parlavi te del silenzio nel deserto, no? Del fatto come la mente si acqueta. Dopo qualche giorno di cammino, finalmente quest'autoradio che continuamente va si azzittisce un po'. E questo è un grande sollievo.
Grazie. Prima di affidarsi a Paola per una domanda conclusiva, vorrei salutare chi ci ospita, e cioè salutare le figure dei monaci camaldolesi. Siamo in un ambiente camaldolese e Arrigo non è che richiama perfettamente l'immagine del monaco, però contraddice i detti, eccolo qua. Esatto. Allora, ti ringraziamo innanzitutto per l'ospitalità, perché Arrigo si occupa dell'azienda agricola della Mausolea, che è una, come dire, una propaggine della realtà di Camaldoli verso il Casentino, verso il fondo valle. E, però, come dire, è naturale per noi, parlando di viaggio, avendo raccontato vari stili di viaggio, parlare anche del viaggio del pellegrino, del viaggiare in ricerca. Qui vedrete alcune foto di momenti di fede di un grande fotografo, Andrea Pistolesi, che doveva essere qui con noi oggi, lo avremo in un'altra occasione, come vedrete, ne vale davvero la pena. Cosa vuol dire viaggiare in ricerca, viaggiare come pellegrini?
Qualsiasi uomo o donna in ricerca, al di là che sia un uomo o una donna spirituale, secondo me le cose si accavalano molto, è sostanzialmente irrequieto. È un uomo o una donna che cerca l'unificazione, no? Monaco sostanzialmente vuol dire quello, cerca la pace, ma non cerca una pace tranquilla, è sempre irrequieto, perché ha dentro di sé delle domande, no? Che lo portano
portano sempre a chiedersi, a domandarsi, a andare oltre e andare dentro. Gli ultimi mezz'ora, insomma, che abbiamo vissuto qui, va molto in questa linea. Non mi sembrava, quando tu mi avevi proposto di dire qualcosa, un po' un paradosso, insomma, parli del viaggiare e ti viene a parlare uno che sta sempre fermo in quel posto lì, che non si muove, no? Allora, com'è che è questa cosa? Invece no, invece c'è una dimensione del viaggio che è anche questa, no? Questa che veniva fuori, questa più interiore, un ascolto. E questo noi lo facciamo, lo percorriamo durante tutto l'iter del percorso monastico, perché entriamo in monastero, si chiama postulandata, no? C'è l'anno dell'uomo in ricerca, sostanzialmente. Fai un percorso, un viaggio, apprendendo contatto con te stesso. Ecco, il viaggio è prendere contatto con, conoscere, no? E quindi prendi contatto con le tue luci, le tue ombre, le tue ferite, via. Il secondo anno, il noviziato, prendi contatto con la comunità, con il mondo in cui stai scegliendo di inserirti, no? Con la realtà in cui tu cerchi di, che ti ha affascinato e che stai scegliendo. E poi gli altri anni, no? Questo prendere contatto invece con un mondo più ampio, che è il mondo della realtà spirituale, ma anche il mondo che sta attorno a te. Quindi questi continui viaggi. E questi viaggi non terminano in quell'anno lì, in quell'anno là, in quell'altro anno. Continuano, cioè iniziano e non si concludono, ti accompagnano durante la vita. E secondo me questo è un dinamismo bello, insomma.
Il monaco dell'immagine, poi penso anche nella realtà, vive nella sua cella, cioè in un ambiente molto limitato fisicamente. Per rispondere e dare un consiglio anche alle nostre claustrofobie quotidiane, cioè alla nostra paura del chiuso, dell'ambiente troppo stretto, della voglia di evasione, eccetera, com'è che queste claustrofobie che il monaco dovrebbe avere in maniera ancora più spiccata, stando in una cella, vengono invece affrontate e risolte giorno per giorno?
È sempre difficile, non illudiamoci, anche la solitudine è difficile. Capisco che è affascinante viverla per 20 giorni, naturalmente, è affascinante viverla anche per tutta la vita, ma comunque è complessa. Prendo l'esempio della cella dell'Eremo, non so se voi conoscete l'Eremo, no? C'è una cella che è la cosiddetta cella di San Romualdo che vi fa vedere com'è strutturata. Allora, all'interno di un piccolo mondo come quello, abbiamo noi monaci e chi lo desidera la possibilità di coltivare in maniera efficace tutte quelle dimensioni dell'uomo che ci permettono di puntare all'unitarietà, di non diventare pazzi, insomma, ma diventare uomini proporzionati, belli. E questo è dato da una struttura, che non avete visto ancora cella, una struttura che è fatta di tante soglie. Ecco, allora, viaggiare senza impazzire, senza diventare banali, vuol dire attraversare continuamente tante soglie che ti fanno entrare in contatto con una dimensione di te, con un mondo, con un popolo, no? Quindi questa, la dimensione della soglia è fondamentale, no? E questo ti porta a scoprire delle bellezze e delle tragedie che ti portano quasi spontaneamente a porti delle domande sul dentro e sull'oltre, che per noi si trasformano in preghiera, per altri in altro modo.
Grazie Enrico. Proprio acquisteremo le vostre produzioni, cioè i vostri vini. Prego.
No, volevo, visto che si parla di viaggiare, volevo lanciare spezzare una lancia a proposito dei piedi. Nessuno ha parlato dei piedi, no? Nel viaggiare, perché ci sono tanti mezzi, no? Tu lo parlavi adesso. I piedi sono fondamentali, sono centrali con Camaldoli, ma ci tengo molto perché secondo me sono fondamentali i piedi. Chi è stato in India, chi è stato in Africa, si trova i piedi sempre tra i piedi. Cioè, nel senso che tutti sono in giro a piedi nudi, si mangia per terra, i piedi sono lì quando tu mangi, tutto il resto. E il piede è un organo importante perché è il contatto che noi abbiamo con la terra. È l'unica superficie nostra che ha contatto con la terra e che ci tiene quei piedi per terra. E inoltre è luogo dell'equilibrio, cioè, è luogo che è lo strumento del nostro corpo che ci porta verso. Quindi viaggiare è importante, tenendo presente anche i piedi.
Grazie Enrico. Io vi prego di aspettare gli ultimi 5 minuti, ormai siamo in conclusione. Paolo, la domanda conclusiva.
Sì, rapidamente, davvero, perché il brindisi incombe. A me è venuta in mente questa domanda, perlomeno sentendo parlare, riflettendo sui miei pochi viaggi. Un tempo, quando pensavo alla parola viaggio, mi veniva sempre in mente una partenza. E mi vedevo sempre con le valigie da fare, mi vedevo magari in un aeroporto o in una stazione che mi accingevo a prendere un treno o un aereo. Ora da un po' di tempo, e sempre di più, quando penso al viaggio penso al ritorno.
Il ritorno, nel libro Viaggiare e non partire gli dedico un capitoletto e si intitola E possa il tuo ritorno sembrare una partenza, perché nel momento in cui rientriamo a casa dopo un'assenza, anche un'assenza breve, un'assenza, vediamo per la prima volta casa. No, improvvisamente le cose hanno tre dimensioni, i quadri escono fuori dal muro, gli oggetti significano qualcosa e poi ridiventano uno sfondo opaco, perché perdiamo quella presenza mentale, quella freschezza. Per cui è molto interessante fare ad esempio il viaggio dove si vive, no? Il viaggio, io ero rimasto affascinato da questo libretto Viaggio in giro nella mia stanza di un ufficiale che aveva avuto gli arresti domiciliari, è stato per 42 giorni chiuso nella stanza. È stato lo stesso esperimento nel mio studio, dove ho passato degli anni seduto, e mi sono messo a guardare veramente lo studio, gli oggetti che si erano stratificati, l'intonaco, mi sono divertito moltissimo. È stato veramente un'esperienza fresca, interessante. Quindi il ritorno è la cartina di tornasole di che cosa è successo alla nostra testa, alla nostra presenza. E se il ritorno è subito un appiattimento, beh, allora tanto valeva stare a casa.
Quasi a salutarci l'immagine di Tiziano che è sopra di noi.
Io non so, è difficile, forse perché tutta la nostra vita si è svolta all'estero e perché poi viaggiavamo, c'è stato possibile portarci sempre dietro i soliti mobili, cioè quando il giornale ci trasferivamo con tutto, allora abbiamo sempre dormito negli stessi letti, sempre con la stessa tavola da pranzo, con gli stessi libri. Poi alla fine tutta questa roba è arrivata a Firenze e non mi pareva che questo fosse un ritorno a casa. Mi sembrava che fosse sempre... Certo, Firenze aveva il grandissimo vantaggio che capivo la lingua, perché questa è una cosa che all'estero, 35 anni di estero, dove non parli mai bene, parli un po' così, ma non parli mai bene la lingua del posto, questo è una cosa che dispiace. E comunque questa è molto familiare, Firenze, con l'italiano, lo stesso tipo di umorismo, di battute di spirito, eccetera. Comunque non ho, devo dire la verità, non ho l'impressione che sono tornata da un viaggio, è come se fosse il solito viaggio, sono sempre lì in mezzo alle stesse cose e in fondo il viaggio è diventato un'altra cosa. È la vita che in qualche modo che ho attraversato così e che ora mi trovo a finire a Firenze, ma è sempre la stessa cosa. Non so come... Forse questo è legato al fatto che il mio viaggio è stato anche la mia vita, no? Sì. Un'esperienza diversa. Sì.
Questi incontri con le parole del silenzio ci hanno... permesso di costruire belle relazioni, belli incontri, di vivere momenti di grande sintonia come quello che ho sentito oggi, questo silenzio, forse anche la neve, che sembrava ostica, forse ci ha aiutato anche a trovare la giusta attenzione, una bella parola, la parola attenzione. E alle spalle abbiamo il nostro casentino, teatro di questi incontri, culla accogliente, e lo ringraziamo per primo perché tutti i nostri ospiti che sono venuti sono rimasti molto colpiti dai luoghi in cui si sono svolti i nostri incontri. Vorrei poi ringraziare la Fondazione Baracchi che ci ha dato l'opportunità di sviluppare un'idea, un progetto, e questa è una cosa veramente importante. Noi abbiamo cercato di rispondere con gioia e con amore. Tutta la famiglia Baracchi, ringrazio Sandra in particolare che oggi ci ha permesso anche di vedere tanti posti e di viaggiare, non solo con la fantasia ma anche con gli occhi, e tutto il resto della famiglia che ci è stato vicino in questo progetto, che è stato anche una condivisione di amicizia per me e per Paolo. E soprattutto alla fine ringraziamo chi oggi è venuto a trovarci portandoci il pezzo di mondo che ha incontrato, ma soprattutto portandoci occhi e sguardi, che sono le cose che rimarranno più di tutto con noi, più delle parole. Gli occhi e lo sguardo di Andrea Bocconi e gli occhi e lo sguardo di Angela Terzani. Grazie.